Ciao cari amici, in questi giorni ho visto che anche online, in vari siti, anche su YouTube oppure sui social come Telegram o su altri social, si discute molto sul tema della perdita dell'esercito ucraino. La gente non capisce come mai, perché un esercito che è stato in pratica sostenuto dall'intero Occidente, l'esercito che ha ricevuto enorme quantità di denari, di aiuti militari, armamenti, mezzi militari, le attrezzature moderne, l'esercito che è stato addestrato in diverse regioni del mondo da quelli che l'Occidente considera i migliori eserciti occidentali, a partire da Gran Bretagna, Forza Speciale SAS, i Marines britannici, passando per Forze speciali statunitensi, sia Corpo dei Marines, sia i gruppi speciali, come ad esempio Gruppo Delta, che ha addestrato i riparti del GUR, che sono i servizi segreti militari ucraini, del generale Budanov, che proprio settimana scorsa se le sono prese in quel posto, nei pressi di Volchansk, sono stati massacrati dai russi e anche vergognosamente una parte di loro si è arresa ai russi. Sono finiti nei filmati, ci sono stati diffusi i filmati con prigionieri del GUR, con nomi e cognomi, con i loro documenti, con loro che raccontano come venivano addestrati da questi grandi specialisti statunitensi. Io, tra l'altro, questi filmati li ho condivisi sul mio canale privato Telegram. Se volete vedere questo scempio, andate, abbonatevi al mio canale e troverete molte informazioni che non condividono vari esperti, vari giornalisti occidentali qua sui social occidentali. Comunque, questo esercito ucraino è stato addestrato da migliori specialisti dell'esercito occidentale, anche in Spagna, in Italia, in Francia. Ci sono stati diversi addestramenti specializzati. Sono tornati in Ucraina, sembrava che dovessero fare chissà che cosa, e poi loro sono stati massacrati da russi. Tra l'altro, è una cosa molto importante da dire, è che i russi in questo senso agiscono spesso con semplici riparti di fanteria, con semplici riparti di truppe aviotrasportate. Quindi i russi stanno adesso temprando nella battaglia in prima linea un'intera branca dell'esercito che diventa molto professionale, diventa molto preparata proprio nelle zone di combattimento, ma non fa parte dei riparti speciali. Quindi i russi stanno temprando la base dell'esercito, in differenza a magari l'Occidente, che diciamo, la base dell'esercito mantiene, si può dire, impreparate. Questo noi abbiamo visto anche dagli ultimi addestramenti in Lituania che ha fatto la NATO, che veramente fanno ridere, perché a un certo punto loro sono riusciti anche ad ammazzare un soldato lituano investito da una macchina durante le manovre. Quindi, ragazzi, se durante le manovre state ammazzando i vostri militari senza che c'è vicino il nemico, io non voglio immaginare cosa succederà con voi quando dall'altra parte vi tireranno le squadre anticarro russi, quando i russi cominceranno a bombardarvi con l'artiglieria, quando vi arrivano addosso i missili, i razzi reattivi, i razzi con testate termobariche. Io voglio vedere come vi comporterete in quella situazione, se già vi state massacrando tra di voi nella situazione abbastanza relativamente tranquilla di un'esercitazione militare congiunta. E questo dimostra l'impreparazione della NATO. La NATO può essere grande quanto vuole, ma il fatto è che la struttura non è preparata. E quindi questo è anche un po' una malattia degli ucraini. Gli ucraini, quando sono entrati con questi fanfari tutti gloriosi, ecco, adesso noi siamo stati addestrati da tutti, abbiamo ricevuto nuovi carri Leopard, nuovi carri Abrams, i blindati cingolati Bradley, abbiamo gli obici semoventi italiani, gli obici semoventi francesi, gli obici semoventi che che sono arrivati dai paesi nordici, anche dalla Germania. Abbiamo gli obici trainanti da campo statunitensi M777. Adesso vedete che casino che faremo. Poi sono arrivati alla prima linea russa, che è stata costruita secondo le tempistiche e strategie militari, la linea Surovikin, della quale tutti parlano così: ah, oh, ma questa è una linea imponente. Ma un cavolo, è una semplice linea, non c'è niente di imponente. Guardate i manuali degli anni 60 dell'Accademia Militare Sovietica. Io, diciamo, da ex militare, mi baso sempre su quelle che sono le fondamenta operative dell'esercito russo. Non è stato inventato niente, non è che Surovikin è arrivato e con qualche illuminazione che le ha detto la Madonnina all'orecchio, lui ha creato un qualcosa che prima non si è visto. La linea Surovikin è una classica linea di difesa, niente di più e niente di meno, che viene descritta nei manuali dell'Accademia Militare Sovietica, edito negli anni 60. Quindi non è che si tratta di una cosa modernissima, no, è una roba che arriva da lì, sono le fondamenta della strategia dell'esercito sovietico. La forma in cui sono stati esposti i punti operativi, quelli che si espongono a circa 1,5 km dalla linea primaria. Le disposizioni di campi minati, come sono stati organizzati le roccaforti, anche la zona della logistica, tutto descritto già negli anni 60. Quindi non è che Surovikin è un genio che ha inventato qualcosa. E nonostante tutto questo, quella grande, enorme, la cosa importante, perdonatemi amici, la linea è stata costruita in tempi molto brevi. Dal punto di vista ingegneristico, dei lavori, diciamo, che sono stati fatti in maniera eccellente. I russi hanno fatto veramente le trincee, i punti difesi, hanno fatto veramente come Dio comanda, però hanno fatto nei tempi molto stretti. Cosa vuol dire? Che non hanno rubato i soldi. Vuol dire che tutti i soldi che sono stati destinati per questa cosa non sono stati deviati per costruire una villetta per un generale russo in Costa Azzurra, oppure comprare un appartamento alla sua figlia a Londra, o comprare alla sua amante un nuovo SUV di Bentley. No, è tutto stato organizzato in maniera onesta. Soldi sono arrivati, sono stati pagati subito per lavori, e i lavori sono stati eseguiti immediatamente con grande qualità, così come dovrebbe essere. Per questo dico, non c'è niente di straordinario, così dovrebbe funzionare. E il sistema occidentale, che ovviamente ha usato la base dell'esercito ucraino per impostare la propria avanzata, la propria strategia, perché quando noi parliamo dell'esercito ucraino, cari amici, io non mi stancherò mai di ripetere, e vi considererei anche di ricordare sempre anche a voi: l'Ucraina ha perso questa guerra tra maggio e giugno del 2022. Dal giugno del 2022, dal momento dell'inizio delle trattative con i russi, poi saltati perché è arrivato Boris Johnson, poi successa questa messa in scena a Bucha, che ancora oggi diversi idioti raccontano che questa è una grande strage fatta dai russi. Guardate, una balla più idiota non è mai stata inventata da nessuno, come hanno fatto gli ucraini. Veramente in maniera cretina hanno buttato i cadaveri per strada. Persino i fotografi di guerra, quelli che delle stragi ne hanno viste, quando hanno visto le prime foto hanno detto: ma guardate che questa è una cosa fatta apposta, cioè, la realtà non è così. Chi ha fatto questa roba ha fatto un lavoro male, ha fatto sicuramente una messa in scena, e l'ha fatto male, perché l'ha fatto in fretta e furia, in 448, tanto che c'erano i segni, alcuni cadaveri avevano i segni di mani legate, le cose veramente allucinanti. Comunque, cari amici, dopo questa enorme balla, l'Occidente ha costretto l'Ucraina di continuare la guerra, però ormai non era l'Ucraina che combatteva contro la Russia, era l'Occidente collettivo che sul territorio dell'Ucraina, utilizzando tutto l'impianto dell'esercito ucraino, impianto politico, militare, e anche portando il proprio impianto, sono intervenuti contro la Russia. E tutto è fallito. Tutto è fallito, non sono riusciti a fare una controffensiva, non sono riusciti a fare niente. I russi ancora per due volte hanno tentato di fare le trattative, poi quando hanno capito che trattative non si fanno più, e questa cosa, l'ultima goccia è stata fatta con la distruzione dell'aereo in cui con un missile Patriot probabilmente gli americani hanno abbattuto l'aereo russo sul territorio di Belgorod, dove venivano trasportati 65 prigionieri ucraini che dovevano essere scambiati con i russi e dovevano tornare a casa. Quindi gli ucraini o gli americani per gli ucraini hanno ammazzato i loro militari pur di evitare che tra Russia e Ucraina si crea una capacità di anche trattative semplici di scambio dei prigionieri. Questo è chiaro, l'Occidente non vuole che l'Ucraina e la Russia abbiano nessun tipo di contatto. Non devono avere, devono andare avanti con la guerra, perché l'Occidente guadagna soprattutto con la guerra e grazie alla guerra e non in nessun altro modo. E per questo motivo anche i russi hanno detto, vabbè, noi siamo stanchi di fare questi valzer politici, a questo punto andiamo giù e prendiamo quello che è nostro. L'impianto militare russo, come vi ho già detto prima, è un impianto militare che si basa soprattutto sulla temperatura di riparti di fanteria, riparti semplici, non sono forze speciali, non sono riparti di GRU oppure riparti di FSB e così via. Ci sono anche questi, però sono in minoranza. La gran parte dei militari che sono presenti in prima linea sono riparti di Marines russi, che sono fanteria marittima, quindi in Russia si chiama fanteria marittima, non c'è un termine Marines in Russia. Fanteria marittima sono semplici fanti solo della Marina, quindi sono semplici soldati, non sono forza speciale. Fanteria semplice, truppe aerotrasportate, sono sì, vengono considerati comunque diciamo più preparati degli altri magari, però sono sempre truppe normali, non sono considerati forze speciali, perché truppe aerotrasportate in Russia sono semplicemente la fanteria che viene buttata con paracadute, con i mezzi blindati, spesso anche all'interno dei mezzi blindati con le paracaduti, con un sistema che si chiama Triton in Russia, è un sistema grande, sistema di paracaduti che viene utilizzata per lanciare dagli aerei i mezzi blindati cingolati, corazzati, come ad esempio la BMP, con militari già all'interno, con motori già accesi. Quindi quando atterra un mezzo così, parte subito, va in battaglia, va a fare i compiti militari. Questi sono, non sono forze speciali, in Russia sono semplici riparti. E questi semplici riparti hanno fatto un mazzo così a l'esercito ucraino, sostenuto da tutto il mondo occidentale, con tutte le attrezzature occidentali. Abbiamo visto bruciare Leopard, abbiamo visto bruciare tutti i mezzi che sono stati forniti all'Ucraina dall'Occidente. Tutti questi mezzi sono mostrati inutili sul campo di battaglia di questo tipo di guerra. Qua, giusto quello che dicono alcuni i miei lettori, soprattutto io sono molto orgoglioso del fatto che sono seguito da persone che non giocavano a PlayStation, ma che facevano militare. Qua ci sono diverse persone che hanno fatto militari in Italia, sia nella fanteria che nei reparti corazzati. Ho letto ogni tanto qualche commento di qualche artigliere. Tra l'altro, gli artiglieri carristi sono sempre più intelligenti di tutto il resto dell'esercito. Adesso non voglio offendere, non so, paracadutisti o fanteria, anche loro sono brave persone e capiscono molto della strategia, però diciamo che artiglieri e carristi sono i matematici della guerra, sono quelli che sanno calcolare, perché il calcolo fa parte della loro attività bellica. E mi fa molto piacere che qua ci sono alcune persone che ad esempio descrivono molto bene la tattica di carri armati Leopard. C'è stato un commento bellissimo qualche tempo fa di un signore che nel suo commento mi ha detto: guarda che io ero comandante di un carro Leopard, so benissimo come funziona questo carro, e ha fatto un commento veramente preziosissimo, tanto che io l'ho copiato e poi pubblicato sul mio canale privato Telegram per far vedere ai miei iscritti, al mio canale, che in Italia ci sono persone che sanno veramente spiegare molto bene in maniera quasi scientifica ciò che avviene nella strategia. Infatti questo signore in pratica ha detto: guarda che carro armato Leopard ha suoi pregi e suoi difetti come qualsiasi arma può avere, però il problema è che quando tu butti i carri in mezzo alla steppa senza copertura di artiglieria e completamente senza nessun tipo di sostegno aereo, tu li stai esponendo alla distruzione. Se poi calcoliamo il fatto che i carri armati occidentali non rappresentano nessun fattore di paura per i russi, cioè se i russi fossero, non so, una tribù di uomini primitivi che ha paura dei grandi mezzi di ferro del sviluppato occidente, ancora si poteva dire sì, adesso arriviamo con quattro carri Leopard, tiriamo due cannonate nell'aria, questi si fanno addosso e scappano. I russi invece no, sono diversi, loro non vedevano l'ora di trovare sui campi i carri armati Leopard per abbatterli, perché in Russia ci sono gli uomini facoltosi che per ogni carro distrutto hanno annunciato che daranno ai militari un premio finanziario. Quindi i militari russi facevano gara tra loro chi brucerà per primo un mezzo occidentale pur di ricevere questo premio in soldi. Quindi qua siamo di fronte a una situazione dove l'Occidente è fallito. E spesso noi, adesso io leggo spesso varie discussioni, qua c'è ancora qualcuno che non ha capito cosa è successo, perché noi purtroppo abbiamo vari commentatori, vari tifosi del nazismo che continuano ancora qua a blaterare dei loro canali, finti esperti, gente che di solito ha giocato PlayStation, non ha fatto nient'altro nella vita, non ha fatto neanche servizio militare, adesso sta blaterando sulle cose dei quali non capisce neanche minimamente, neanche vicino il senso. E loro dicono: ecco, no, l'esercito russo sta andando lento perché l'esercito ucraino riesce a fare un grande movimento di difesa e così via. Io quando leggo queste cose veramente mi stanno cadendo, mi stanno precipitando tutti i nervi. Perché? Perché si tratta di una becera idiota propaganda. Ciò che sta succedendo in prima linea, cari amici, è un totale fallimento dell'impianto bellico, non più ucraino, ma occidentale in generale. Fallito ormai, esercito ucraino, come vi ho detto, fallito tra maggio e giugno del 2022. Da maggio e giugno del 2022 l'esercito ucraino è stato annullato, azzerato. Quindi parlare adesso del potere dell'esercito ucraino è veramente, vuol dire dichiarare apertamente la propria ignoranza e idiozia e la propria incompetenza nelle questioni militari e strategiche. Adesso noi possiamo parlare della forza occidentale, ovviamente, perché l'Ucraina adesso rappresentata dall'Occidente. È fallita pure quella. L'Occidente ha dimostrato di non essere semplicemente capace di affrontare le operazioni di questo tipo che adesso si svolgono in Ucraina, le operazioni militari, né tattiche né strategiche. Cioè, dal punto di vista strategico l'Occidente è fallito totalmente, perché non ha capito come è strutturato l'esercito russo, non ha riuscito a impostare bene la logistica, fatto tutto il 448. Ma amici, è normale, perché quando l'Occidente è rappresentato da persone come Scholz, da persone come Baerbock, da persone come il Macron, dalla gente come Tusk in Polonia, cioè voi non potete mettere durante periodo storico in cui voi dovete fare uno sforzo bellico, la gente che dal punto di vista di strategia militare non riesce a ne fare manco 2 più 2. La Baerbock, ma che cavolo volete che capisca questa della strategia militare? Questa già nella vita non sa che cosa fare, questa spende per l'estetista all'anno un sacco di soldi e comunque è brutta. Questo non riesce a, come dire, di impostare la propria vita privata, la propria identità politica. È una cretina in piedi. Ma cosa volete che questa possa fare dal punto di vista strategico? Cioè, è arrivato adesso a Kiev, ha ricevuto la medaglietta da un Zelensky che ormai ha perso la sua credibilità perché non è più presidente legittimo, ormai è contro la Costituzione, ormai è usurpatore. A lei subito hanno chiamato da Washington, ha detto: Baerbock, subito vai adesso a Kiev perché la tua presenza deve essere diciamo un simbolo per gli ucraini che Zelensky è ancora viene visto dall'Occidente come un presidente legittimo, perché c'è il rischio che adesso gli ucraini fanno un ennesimo Maidan, però ormai contro il potere occidentale, perché ciò che adesso è chiaro è che Zelensky non è più un presidente legittimo. Quindi la Baerbock è una specie di profilattico politico che viene utilizzato in questo caso per evitare uno scoppio di una rivolta in Ucraina. Arrivata lì ha fatto un discorso sulla strategia, ha detto che Ucraina sta vincendo. Io dico: ma mio Dio Gesù, ma tu hai visto la mappa, brutta scema? Ma prima di aprire la bocca, ma tu hai visto i numeri che arrivano dalla prima linea? Ma se solo nella giornata di ieri il Ministero della Difesa russo, tutta la linea sommata, 1.382 militari ucraini uccisi, ma stai scherzando? Ma chi sta vincendo? Ma sei fuori di testa? Questi catturano la gente per strada, catturano ormai minorenni, picchiano le donne, hanno azzerato totalmente i diritti umani e tra l'altro hanno scritto questa cosa nero sul bianco in un documento presentato alla Commissione europea. Le hanno sfondato il fronte dal nord in 4 giorni, hanno preso più di 200 km² del territorio così, senza fare una grande manovra, perché non è che i russi hanno utilizzato un'armata di 1 milione di persone. Sono arrivati 35.000 ragazzi, fanteria, semplice, con sostegno di aviazione e artiglieria come bisognese, però non è che sono un'enorme quantità di gruppi tattici. Li hanno sfondato tutto, li stanno massacrando adesso a Volchansk, stanno prendendo Lipsi, li hanno distrutti i ponti, hanno rovinato il lavoro della logistica. Questi non riescono a tirare neanche un ponte provvisorio, le arrivano le bombe sulla testa. E tu parli dell'esercito ucraino che sta vincendo, ma sei matta? Questo è l'Occidente. Il problema dell'Occidente primario è la totale mancanza di leader capaci, che non sono capaci neanche di fare questa guerra che secondo me non va fatta. Però se tu hai deciso di fare la guerra, almeno metti dei leader capaci. Prendi 3-4 generali, ce ne saranno in Occidente qualche generale che almeno sa leggere la mappa in maniera decente. No, niente, hanno messo sti idioti qua che raccontano che l'Ucraina sta vincendo mentre ormai è stata demolita completamente e si regge in piedi questo enorme cadavere putrefatto solo grazie agli aiuti occidentali che tra l'altro diminuiscono sempre di più. Ad esempio adesso Baerbock, proprio questa volta che è arrivato a Kiev, non è che ha portato in Ucraina qualcosa, lei ha portato in Ucraina il suo di dietro, la sua faccia orrenda, che neanche 100.000 euro di estetista all'anno riescono ad abbellire, con questi occhi che guardano nell'abisso e non si capisce che cosa vedono lì. Non c'è neanche un minimo segno di una scarica elettrica tra un neurone e l'altro. E questa individua arriva e non porta, ma portali almeno un cavolo di missile, un qualcosa. Cioè, tu lo sai che questi hanno bisogno di sistemi antiaerea. Dice, io non sono arrivato a mani vuote, io vi ho portato due sistemi antiaerei Iris. Non serviranno un cavolo. I russi li distruggeranno in tempo di un mese. Però intanto hai fatto un gesto di buona volontà, no? Intanto ti sei mostrato. No, niente. È arrivata lì col suo sorriso. Io quando ho guardato queste cose ho detto, no, questa è una presa in giro. Io se fossi ucraino mi sarei incazzato nero. Ma scusa, mi avete fatto combattere una guerra dove io già ho perso una volta, adesso ho perso altre due volte, adesso sto perdendo terza volta, ormai sono demolito, ho perso territorio, tutto, tutto, credibilità, tutto il mondo ci deride. E tu vieni da me a ricevere una medaglietta del cavolo da questo pagliaccio che suonava pianoforte con il suo pisellino, che ormai non ha nessuna legittimità, ormai ha calpestato la Costituzione ucraina. E non porti neanche un pezzo d'arma, niente. Questa, cari amici, è l'Europa, questo è l'Occidente. Comunque, la cosa importante, il motivo per cui, a mio avviso, l'Ucraina sta perdendo adesso, e tra l'altro questa cosa condividono anche gli analisti importanti occidentali, perché, per farvi capire, di recente la rivista Foreign Affairs statunitense, che di solito, diciamo, pubblica in maniera anche abbastanza obiettiva diversi analisi. Sicuramente non si tratta di una gazzetta di Cremlino, per cui chi qua mi prova a scrivere che io condivido le baggianate del Cremlino, le informazioni, la propaganda che è utile a Putin, andate a vedere che cos'è Foreign Affairs e leggete quello che loro pubblicano. Comunque, secondo la valutazione dei giornalisti, l'esercito ucraino ha urgentemente bisogno di più soldati perché l'indecisione di Kiev nella mobilitazione ha lasciato le sue unità combattenti gravemente a corto di personale. Le perdite delle forze armate ucraine sono state aggravate anche dal fatto che l'anno scorso non sono state in grado di costruire strutture difensive, mentre il vantaggio della Russia in termini di potenza di fuoco non ha fatto altro che crescere. Quindi, cari amici, gli americani ormai lo dicono in maniera molto esplicita agli ucraini: state perdendo perché siete corrotti. Noi vi abbiamo dato soldi, vi abbiamo dato le armi, vi abbiamo aiutato, abbiamo cercato di creare tutto per poter almeno in parte avvicinare la vostra vittoria a un pareggio con la Russia, non siete stati in grado nemmeno scavare delle trincee e fare una più semplice linea della difesa. Infatti, come ho già detto nei video scorsi, il problema principale, cari amici, è la totale mancanza delle strutture. Quando io dico totale mancanza delle strutture, io intendo, cari amici, che quel poco dei militari ucraini che è rimasto, perché è vero che i militari ucraini sono sempre meno efficaci, sempre meno preparati, sempre meno motivati, perché è normale, perché la gente viene catturata per strada, in 448 viene mandata in prima linea, cosa volete, che lui abbia qualche motivazione? Lui è un povero uomo ucraino, ancora pensa alla sua casa, alla sua moglie, al suo bambino, ai suoi interessi, vorrebbe andare via, non vuole fare questa guerra e invece si trova in una trincea con i russi che li tirano addosso con tutto quello che hanno. Ma secondo voi un militare così può avere un qualche voglia di combattere? Ovviamente no, e la gran parte dei militari ucraini oggi sono questa gente qua. Sempre di meno sono militari motivati. Quelli militari motivati, che anche erano motivati dalla loro fede nel nazismo, abbiamo visto che sono mostrati in maniera molto poco professionale nelle battaglie reali, ad esempio Azov è l'esempio di tutto questo. Tante balle si raccontavano su questo Azov e sono stati addestrati da questi e da altri, hanno migliore attrezzatura, sono migliori in assoluto. Guardate, quando io sentivo queste cose, dicevo: ma scusate, adesso per creare un reparto militare del genere serve un'enorme esperienza nell'ambito di combattimento. Questi dove e quando l'hanno acquisito? Quando hanno ammazzato le signore anziane durante la manifestazione anti-Maidan a Mariupol, quando sparavano alla gente civile nei villaggi, quando torturavano i civili nel Donbass. Questi una reale esperienza di combattimento contro un esercito non hanno mai avuto. La prima volta quando loro si sono esposti realmente contro l'esercito russo, gli hanno strappato il loro di dietro, perdonatemi, a forma di svastica nazista che a loro piace così tanto, e noi abbiamo visto come questa cosa è finita nell'Azovstal. E bisogna dire che i russi a quell'epoca hanno accettato la loro resa proprio perché all'interno di quell'impianto c'erano militari inglesi. Se non fosse per la presenza degli inglesi, i russi li bruciavano vivi tutti quanti. E quindi Azov devono dire grazie agli inglesi, comunque li leccano lì dietro per bene. Poi abbiamo visto Azov fuggire da tutto il resto delle situazioni. A Bakhmut sono fuggiti, ad Avdiivka fuggiti a gambe levate, a Chasofyar non sono voluti neanche ad arrivare. A Chasofyar sono andati contro l'ordine operativo del comandante dell'esercito ucraino. Cioè questa è una roba allucinante. Quando un comandante gli dice tu, reparto militare sotto mio comando, devi andare là, e fare quel tipo di lavoro e te ti dicono: eh no, noi non andiamo perché là noi non siamo d'accordo con le operazioni. Cioè, scusate, a voi non chiedono parere, voi siete militari. Se siete militari, voi dovete eseguire l'ordine anche se andate verso la morte. Questo è il senso di essere militare. Non ti hanno chiesto il parere, ti hanno chiesto di fare il tuo lavoro, andare fisicamente là e se serve morire. No, non sono capaci perché sono nazistelli. Loro sono abituati ad ammazzare i civili, torturare donne e bambini e poi raccontare le balle su TV ucraino, mandare i filmati dove loro sono addestrati da militari americani, tutti ricoperti con i tatuaggi, ma che fighi. Poi arriva un signore cinquantenne dalla Russia volontario e le fa un mazzo così, perché questo durante l'epoca sovietica militare l'ha fatto come Dio comanda, magari è stato anche in Afghanistan e ha l'esperienza più di questi nazistelli messi insieme. Comunque, e quello noi abbiamo visto a Bakhmut, eh? A Bakhmut gente così all'interno della Wagner le ha fatti un mazzo così. Comunque, il problema della mancanza dei militari ucraini e della totale assenza della preparazione di una parte dei militari ucraini non è neanche così grave, perché uno dice va bene, una guerra con bassa intensità di manovre come ad esempio questa di oggi, perché si tratta di una guerra molto lenta, i russi la fanno appositamente lenta, perché andare veloce ai russi costerebbe molto e andare veloce non permette di avere un così importante livello di esperienza a così tanti militari come loro recuperano in questo tempo. Loro si stanno addestrando, i russi si stanno addestrando nella situazione di guerra reale. Dopo 5 anni di guerra del genere, l'esercito russo arriverà a un livello di totale preparazione di almeno 70% del proprio esercito alle realtà operative, alle realtà di combattimento, quindi non si tratterà di riparti di riserva. Anche i riparti di riserva in Russia avranno le esperienze di combattimento. Questo è molto importante. Questo vuol dire che tu hai un esercito che pu puoi mandare da qualsiasi altra parte e questi sono militari esperti che potranno sfondare qualsiasi cavolo di linea, perché niente resisterà a loro, perché loro sono esperti, loro hanno già fatto la guerra. Non sono lì a ripetere e tentare di applicare nella realtà operativa quello che loro hanno imparato durante le esercitazioni. Assolutamente no. Loro la guerra l'hanno già fatta e questo è anche un importante fattore psicologico per i militari. I russi lo stanno già facendo. E comunque il problema dell'esercito ucraino sono le strutture che non ci sono. Questi non sanno a che cosa aggrapparsi e lo si vede ogni giorno. lo si vede nei combattimenti nelle città. Questi prendono, creano le zone difensive, le loro addirittura roccaforti all'interno dei palazzi civili. Poi arriva una bomba russa, come l'altro giorno è avvenuto un ODAB 1500 a Volchansk, ha distrutto due edifici da 5 piani ciascuno con una botta, seppellendo sotto un reparto militare ucraino che ha tentato di usare questo edificio come una roccaforte. Ma non puoi utilizzare per una roccaforte una casa che viene crollata con l'esplosione di una bomba. La roccaforte militare è una cosa diversa, questa è una struttura. Quando si chiama una cosa roccaforte c'è un senso perché viene chiamata così, deve essere fatta apposta. Servono i soldi, ovviamente, soldi che il governo ucraino ha rubato, soldi con quale i generali, i vari sgherri di Zelensky se l'hanno comprato, non so, una villa in Costa Azzurra, una macchina per la propria amante minorenne, o non lo so, si può immaginare un sacco di spese, tipo di spese che fa la gente con quel livello di amoralità che viene rappresentato dal sistema ucraino di oggi. Possono fare qualsiasi cosa tranne che preparare le strutture per la difesa. E quindi, cari amici, se noi ci domandiamo, come adesso si fanno molti, discutono e domandano, qual è il motivo della sconfitta dell'esercito ucraino? Per quale motivo l'esercito ucraino sta perdendo le proprie posizioni, si sta trovando in questa situazione di difficoltà? Non è la bravura dell'esercito russo. L'esercito russo sta facendo un altro lavoro. Loro stanno sperimentando le loro armi, sperimentando nuove strategie, sperimentando nuove tecnologie, stanno addestrando i loro reparti, stanno perfezionando il sistema della logistica. Loro si stanno preparando una guerra più vasta, perché i russi sono convinti che ci sarà una guerra contro la NATO. E per questo motivo, tra l'altro, in questi giorni i russi anche stanno sperimentando le armi nucleari tattiche. E se c'è un'esercitazione di questa portata, da ex militare vi posso dire che è molto alta la percentuale che dopo una esercitazione del genere ci sarà anche l'apertura di utilizzo di queste armi in prima linea, o in prima linea o in retrovia, perché nessuno fa esercitazioni così grandi, così vaste, solo per fare, diciamo, una dimostrazione all'inglese. Sì, certo, lo fanno anche per questo, però potevano fare anche una cosa più, diciamo, più piccola, meno imponente e soprattutto cosa meno costosa. Invece spendono una marea di soldi, i russi, una marea di soldi per fare queste esercitazioni. Esercitazione molto complicata, perché se voi guardate lo scenario ci sono diversi scenari, diversi elementi, e chiaramente che i russi lo fanno perché sono intenzionati più avanti, se ci sarà il motivo, di utilizzare le armi nucleari tattiche. Quindi, cari amici, non solo per questo, non solo per la bravura dei russi cede l'Ucraina. Anzi, io direi che i russi in Ucraina vanno molto leggeri, sempre con entrambe le mani dietro la schiena, e avrebbero potuto fare molto peggio con la quantità di missili, di armi di precisione che loro hanno. Potranno tranquillamente accelerare il processo. A loro non serve adesso accelerare il processo, questa è una guerra di logoramento dove viene soprattutto messo come punto centrale la questione di Occidente. I russi dimostrano all'Occidente che l'Occidente non è in grado neanche di sopportare un altro paese. Non dico che non è in grado di fare la guerra diretta da solo, perché si sgonfierà come palloncino quando la NATO entrerà in azione effettiva. Non sono in grado nemmeno a, diciamo, utilizzando un terzo paese, di fare la guerra contro la Russia. Il motivo del fallimento dell'esercito ucraino, il motivo reale, è la totale assenza delle strutture belliche, delle linee della difesa, dovute alla estrema corruzione, all'estremo livello di corruzione nel governo ucraino. Questa è la realtà oggettiva, è ciò che sta accadendo. I militari ucraini muoiono, così tanti, vengono sconfitti, si arrendono, scappano dai campi di battaglia, fuggono in rotta, non perché i russi fanno chissà quale spinta strategica, ma soprattutto perché loro stessi non hanno le strutture necessarie per la difesa. Fine. Questa è l'unico importante motivo da prendere in considerazione. Tutte altre cose che qua dicono in Occidente, delle balle che inventano, che i russi hanno delle armi strane, armi nuove, i russi sono superiori del numero degli ucraini, che non è vero assolutamente, non c'è tutta questa netta superiorità. I russi non sono entrati in Ucraina come ad esempio gli americani sono entrati in Iraq, quando per un soldato iracheno c'erano 10 soldati americani, assolutamente no. Se i russi avessero fatto una cosa del genere, l'Ucraina sarebbe già tutta sotto controllo russo, e i russi stavano già sicuramente trattando con i polacchi sulla questione della costruzione di nuova frontiera. Qua si tratta, cari amici, di totale mancanza di seria preparazione difensiva da parte dell'Ucraina. Hanno semplicemente rubato tutti i soldi occidentali, non hanno fatto niente per difendere il proprio paese dall'avanzata russa, e ciò che sta accadendo adesso nella regione di Kharkov, questi disperati tentativi dell'esercito ucraino di tappare i buchi in prima linea con reparti che vengono tolti da altre sezioni di prima linea che comunque stanno già cedendo, e questo è l'ennesima conferma che gli ucraini non hanno preparato nessun tipo di difesa seria, perché quando mancano gli obiettivi difensivi, quando mancano le strutture difensive, di solito si paga questa mancanza con le vite degli uomini. E adesso quello che sta succedendo in prima linea in Ucraina è che il regime di Zelensky sta pagando un altissimo prezzo con la vita degli uomini, per la mancanza delle strutture che loro, anziché costruire, hanno lasciato solo nei progetti, solo sulla carta, solo nelle promesse, rubando i soldi. E la domanda è per quanto ancora può andare avanti una cosa del genere. Sicuramente non per molto, sicuramente non sarà una strategia duratura, perché una strategia del genere si può permettere un paese che ha un'infinita risorsa umana. Gli ucraini non hanno un'infinita risorsa umana, loro ormai sono a corto degli uomini. Per cui tappare i buchi in prima linea e chiudere le mancanze con la carne umana, loro potranno ancora per qualche periodo, ma non per lungo, e non per sempre sicuramente. E ogni volta, ogni tentativo di tappare i buchi, loro pagheranno con perdita dei territori. E noi abbiamo visto così è successo adesso, così è successo anche prima, e così continuerà a succedere. Questa è la realtà oggettiva, sottolineo, ciò che noi dobbiamo prendere in considerazione quando sentiamo qua vari esperti, vari finti analisti che, gasati dalla propaganda della NATO, si inventano delle analisi che non stanno né in terra né in cielo, insomma. L'unico problema dell'Ucraina, cari amici, è la mancanza di strutture e enorme corruzione del suo apparato governativo. Tutto il resto sono le conseguenze di questi due importanti fattori. Amici, con questo io vi saluto, come sempre prima di finire il mio video io vi invito di abbonarvi al mio canale privato Telegram, dove io condivido tutte quelle notizie che il nostro mainstream occidentale non condivide con voi, le notizie che di solito vengono censurate, strumentalizzate o semplicemente nascoste e taciute, io condivido sul mio canale. Invece se volete sostenermi qua su YouTube, come sempre vi invito di iscrivervi al mio canale, condividere i miei video con i vostri amici e commentare i miei video. Qua dietro, dietro di me, alle mie spalle, vedete il libro che si chiama La guerra e l'odio. In questo libro io ho raccontato le origini della guerra in Ucraina. Se vi interessa questo argomento, che ormai ci riguarda tutti, vi invito di approfondire la lettura e poi magari fatemi sapere cosa ne pensate nei vostri commenti. Vi ringrazio per la vostra attenzione, per le vostre donazioni, per i vostri preziosissimi commenti, per le vostre opinioni. Tutto questo è molto importante per me, per mandare avanti il mio lavoro qua su YouTube. Vi mando un forte abbraccio fraterno e vi voglio bene.